E poi riprendiamo un po' di spiegazioni sulla meditazione cristiana e si fa ancora pratica come abbiamo fatto stamattina. Una cosa che forse pochi sanno, siccome alcuni hanno domandato, è il fatto che Oriente e Occidente, che qui si incontrano in questo luogo, bene o male è frequentato in stragrande maggioranza da occidentali interessati all'Oriente. Oriente e Occidente si sono incontrati in tempi antichissimi. Noi pensiamo che sia una scoperta abbastanza moderna a livello popolare. In realtà, all'epoca della filosofia greca, i grandi filosofi, c'è sempre stata un'attrazione verso l'estremo Oriente. Pensate che il manuale più importante di storia della filosofia universitaria dei miei tempi, adesso sicuramente ce ne saranno altri, quelli del professor Reale, Giovanni Reale, dedica un intero capitoletto alla impossibilità di una derivazione della filosofia greca dall'estremo oriente. Ora, potete ben capire che nessuno gliel'ha chiesto. Quindi, come dice il detto latino, excusatio non petita, accusatio manifesta. Perché, visto che nessuno gliel'ha chiesto, perché giustificare che la filosofia greca è una creazione originale? Perché? Perché i filosofi greci lo dicono. Per cui nella letteratura greca antica si trova molto spesso un riferimento al fatto che lo Stremo Oriente è custode di una sapienza importantissima, una scienza filosofica. Filone Alessandrino diceva che la filosofia greca è solo una brutta copia di quella indiana, Zenone lo stoico, diceva come vorrei poter assistere alle pratiche di alcuni yogi seduti sul fuoco. E il Reale, per giustificare questo fatto della creazione originale, dice: sì, è vero che in epoca cristiana molti sostenevano la tesi di una derivazione della filosofia dai sacerdoti d'Oriente, divinamente ispirati. Dice, ma però è perché era un momento di crisi. Quindi chiude la questione in questo modo, ma in realtà l'attrazione verso l'estremo Oriente precede Alessandro Magno. Sapete, Alessandro Magno è andato in India per imparare e prima di lui c'erano già delle colonie greche in India, e addirittura sapete che c'era il regno dei Battriani, che era un regno ellenistico al confine con l'India, quindi questi rapporti sono antichissimi. Adesso non mi dilungherei su tutto questo perché rischia di diventare una cosa anche soltanto accademica, però le fonti sono tantissime. Infatti mi piacerebbe, appena riuscirò a portarlo a termine, di pubblicare tutto quello che si sa a questo riguardo, perché è ben di più di quello che si immagina. Sapete che Plotino è stato discepolo di Ammonio Sacca, e Ammonio Sacca viene dall'India, e il nome lo dice: Ammonio Sacca, Sacca Ammoni. Per cui è stato un grande maestro anche di Origene, quindi uno dei grandi padri della Chiesa. Insomma, questi accostamenti, pensate, von Balthasar, uno dei più noti teologi del Novecento cattolici, diceva che Plotino, il metodo di contemplazione che utilizza, è sicuramente di derivazione indiana. E si può andare davvero molto avanti a questo riguardo. Pensate che comunque i filosofi greci citavano con molta ammirazione gli yogi, ma anche i padri della Chiesa lo sostenevano e avevano una forte simpatia. Iliade, che è il grande storico delle religioni, diceva: ci sono analogie tra le metafisiche e le soteriologie dell'India e quelle del mondo mediterraneo, nella filosofia greca e nella tradizione cristiana, avanti e dopo Cristo. L'Oriente, in tutti i testi e nelle fonti, dice sempre Iliade, è esaltato come la patria dei primi e più ragguardevoli saggi, il paese dove i maestri di saggezza hanno meglio conservato le dottrine iniziatiche e i metodi di salvezza. E la leggenda delle conversazioni di Alessandro con i bramini e gli asceti indiani è diventata singolarmente popolare all'epoca cristiana, riflette l'ammirazione quasi religiosa per la saggezza indiana. Infatti, gli esempi dei maestri indiani sono citati da Origene, da Clemente, da Ambrogio, da Girolamo. da tantissimi padri. E quindi qui c'è qualcosa che forse ci è un po' sfuggito. Ma una delle cose più singolari, forse la conoscete perché è stata, tra l'altro sapete che ci sono state anche delle colonie ebraiche in India, altrimenti non si giustifica il viaggio di San Tommaso, la cui tomba è conservata a Chennai, in India, se non perché c'erano comunque delle comunità preesistenti, che era la prassi dei primissimi cristiani, andare dove c'era una comunità giudaica a portare l'annuncio di Cristo. Quindi questo substrato di amicizie tra filosofi occidentali e filosofi orientali si è inserito anche il cristianesimo. Clemente Alessandrino, uno dei primi padri, è uno di quelli che riporta le prime notizie occidentali su Buddha. Dice: tra gli indiani ve ne sono di quelli che seguono i precetti di un certo Buddha che per la sua grande virtù è da essi onorato come un dio. Quindi nella zona alessandrina, Alessandria d'Egitto erano molto ben informati a questo riguardo. Per cui Danilo, uno dei grandi storici della Chiesa dell'epoca del Concilio, diceva: nel pensiero di alcuni padri, ogni parte di verità che i popoli pagani hanno conosciuto e che il cristianesimo riconosce assumendolo, tornano come verità colte da Platone e da Aristotele e poi riprese anche dai primi cristiani. Agostino ricorda proprio gli yogi dell'India che filosofeggiano nudi nelle foreste e si astengono dal generare. Quindi c'è proprio davvero tutto un collegamento molto prezioso, e ripeto, qua ci sarebbe davvero da dire tantissimo. Però forse l'episodio più significativo di tutto questo, poi le amicizie ad Alessandria di monaci cristiani e di monaci asiatici, era sicuramente attestata già da fonti antiche ma anche da studi recenti, però è la diffusione di tecniche e imitazioni in cui ci sono stati degli scambi tra queste tradizioni, soprattutto su tecniche respiratorie. E come vi ho detto ieri, i passalorinchiti o i tascodrughiti sono movimenti dell'Asia Minore, testimoniati da Epifanio, Filastro, Agostino, che parlano proprio di questa tecnica respiratoria collegata all'uso delle dita, delle narici, questo metodo psicofisico. Però in abito monastico c'è l'avventura più meravigliosa, è la circolazione universale della vita dei santi Balaam e Josafat, che è una vera e propria leggenda internazionale. È una vita leggendaria attribuita tra l'altro a San Giovanni Damasceno, quindi un grande padre. In realtà è una traduzione del X secolo di Sant'Eutimio Agiorita, cioè del Monte Athos, dal georgiano in greco di uno strano scritto. Ecco, l'autore di questo brillante adattamento aveva una vasta cultura della letteratura patristica, aveva letto gli antichi apologisti, aveva una buona conoscenza dei filosofi neoplatonici. Ma qual è l'opera originaria che sta alla base? Sentite in fondo? Si sente bene o devo alzare? Qual è l'opera originaria? Allora, l'opera originaria è un'opera redatta in sanscrito ed è una biografia di Buddha. Per cui se noi andiamo a vedere bene cosa si dice in questa vita di Balaam e di Josafat, probabilmente Josafat è Bodhisattva, grecizzato in questa maniera, composta in India poco prima dell'epoca cristiana, tradotta e adattata da un cristiano di lingua pelvi, tradotto poi in arabo, in georgiano, in greco, e la trasformazione del nome principale è abbastanza chiara, perché Bodhisattva, Buddhasaft, Judasaft in arabo, Josafat nella forma greca. E Balaam, l'altro personaggio di questa strana vicenda, era un nome usato in greco ed era Bilaur, uno yogi indiano che aveva insegnato a dei filosofi greci. Per cui Bodhisattva, Josafat, Bilaur è diventato questo Balaam. E questo adattamento ha fatto circolare quest'opera antica di autore ignoto, trasformandosi in una leggenda cristiana fino al punto che è entrato nel canone. Per cui ha affascinato buddisti, cristiani, musulmani, giudei, la quasi totalità dell'umanità che pensa, dice un grande critico. Per cui se il mondo cristiano era stato edificato ovunque, senza sospettarne l'origine, da una vita del Buddha, è impressionante che poi dopo questi due santi sono stati inseriti nel canone e questo testo è poi stato ritradotto in indiano nel XVI-XVII secolo. Infatti Henri Lesseau dice: non è veramente simbolico che il nome del Buddha, per vie sinuose e svianti, ma che raggiunsero lo scopo, si è introdotto nel martirologio cristiano. Quindi se voi la leggete adesso non vi... sono cose che conoscete benissimo, però è incredibile che di fatto la vita del Buddha è diventata la vita di un santo cristiano inserito nel canone liturgico. Addirittura la filocalia, no? Era ritenuta nella Chiesa d'Oriente come un testo di origine indiana. Infatti nel Pellegrino Russo c'è un prete ortodosso e dice: cosa leggi? Dice: leggo la filocalia. Ah, l'ho visto, sì, questo qui è tutto pieno di scritti sullo stampo, è proprio parole del Pellegrino Russo fine Settecento, è tutto, contiene strane formule e giochetti di parole per pregare, sono scritte da dei monaci greci sullo stampo dei santoni dell'India, che aspirano profondamente coi polmoni fino a avvertire una sensazione fisica al cuore, scioccamente persuasi che questa sensazione naturale sia l'orazione infusa loro da Dio. Quindi si vede proprio che fino al 1700 c'era questo sguardo che riteneva che una trasfusione di sapere c'è sempre stata. Quindi dal secoli prima di Cristo fino al 1700 è sempre stato ben presente tutto questo. Romano Guardini, che è stato un grande teologo nella stagione del Concilio Vaticano II, dice proprio che invece avremo bisogno di riprendere qualcosa di prezioso dalla tradizione indiana, e l'operazione che abbiamo fatto con la filosofia greca dovremmo farla con tutta la sapienza dell'Oriente. Pensate appunto alle parole di Romano Guardini, che è stato il maestro di Karl Rahner, teologo del Vaticano II. Non si potrebbe ammettere che certe verità e valori che l'occhio europeo non ha ancora afferrati sarebbero invece affiorati nella coscienza dell'India, di modo che per esempio nello spazio spirituale dei Veda si potrebbero trovare delle intuizioni utili all'approfondimento, poniamo, della teologia della Trinità, o nello spazio del buddismo sarebbero emerse esperienze valide ad illuminare il problema della conoscenza negativa di Dio, l'apofatismo, cioè del non parlarne. E ci sarebbero ancora tanti altri passi molto interessanti di questo Guardini, no? E lui dice: forse andrebbe riscoperta la meditazione, ma non meditazione come noi la intendiamo ai nostri ritiri, per cui qualcuno che ragiona. La parola oggi ha un significato nuovo, grazie all'influsso dei metodi religiosi dell'estremo oriente, e la riscoperta della meditazione vorrebbe dire riavvicinarsi a questo. Quindi si vede che c'è veramente tutta una preziosa linea che forse si chiude con le parole che troviamo nella Fides Ratio, questa enciclica che ha fatto Papa Giovanni Paolo II, che è ignota in questo passaggio. Non viene assolutamente evidenziato, e bisogna che vi dica le parole testuali perché sono impressionanti. Il mio pensiero, dice Papa Giovanni Paolo II, va spontaneamente alle terre d'Oriente, così ricche di tradizioni religiose e filosofiche molto antiche. Tra esse l'India, perché ci sarebbe anche la Cina, il Giappone, l'India occupa un posto particolare. Un grande slancio spirituale porta il pensiero indiano alla ricerca di un'esperienza che, liberando lo spirito dai condizionamenti del tempo e dello spazio, abbia valore di assoluto. Spetta ai cristiani di oggi il compito di estrarre da questo ricco patrimonio tutti gli elementi compatibili con la loro fede, così che ne derivi un arricchimento del pensiero cristiano. Quindi c'è tanta strada ancora da fare, e questa giornata mi sembra che in questa direzione è preziosa. Però bisogna passare forse proprio anche più all'esperienza che alla riflessione, cogliendo qualcosa di misterioso, che forse il cristianesimo è diffuso più di quanto noi pensiamo, che forse il cristianesimo non sempre è esplicito. Se prendiamo per buone le parole di Sant'Agostino, che dice: quella che è chiamata la religione cristiana esisteva tra gli antichi e non fu mai assente dalla razza umana fino all'avvento di Cristo nella carne. Per cui la convinzione dei primi padri è che il cristianesimo è sempre esistito. E non per nulla il sacerdozio di Cristo è raccordato non al sacerdozio ebraico dei Leviti, ma a quello di Melchisedec, che non è ebreo. Non è levita, non è un sacerdozio di tribù, e ha fatto la consacrazione del pane e del vino. E Abramo, capostipite della religione ebraica e anche islamica, ha pagato la decima a Melchisedec, vuol dire che era inferiore. Vuol dire che c'è un sacerdozio sacro, universale, che risale alle origini dei tempi, e Cristo, come dice la lettera agli ebrei, cosiddetta, si riallaccia a quel sacerdozio lì. Quindi c'è una sapienza che i padri dicevano, distribuita in tutto il cosmo, che è figlia di una rivelazione ben più antica di quella della Bibbia. La Chiesa riconosce due rivelazioni. Quella biblica è una molto più antica, che parla attraverso la creazione, attraverso la natura, il cui sacramento è l'arcobaleno. Per cui la regolarità del cosmo è una manifestazione divina, e c'è una Bibbia, dicono i padri, più antica di quella scritta, ed è scritta nel cosmo. È quella parola divina che chiunque può leggere. È la rivelazione delle origini a cui tutti i popoli hanno attinto, per cui c'era questa dottrina dei semi divini seminati ovunque. Questo mi sembra utile per proseguire un po' quanto detto nella giornata precedente. Allora, ritorniamo, ripassiamo, come ho ripassato stamattina, che vedo che svariate persone poi non erano presenti nella mattinata. Abbiamo detto che le pratiche meditative cristiane sono delle pratiche che passano attraverso l'uso del corpo, gesti del corpo, qualcosa che assomiglia molto allo yoga, come abbiamo detto ieri, tecniche respiratorie, uso di invocazioni che sono note nelle tradizioni orientali come l'uso del mantra, e quindi l'insieme di queste cose porta all'identificazione col divino. Quindi la meta della meditazione cristiana è la divinizzazione, essere come Dio, coincidere con Dio. Al punto tale che Atanasio, uno dei più grandi padri della Chiesa, si è battuto strenuamente contro tutte le deviazioni dell'epoca, è rimasto solo, isolato, esiliato, ricercato dalla polizia imperiale romana, e ha tenuto duro perché? Perché diceva: se non capiamo che Dio si è fatto uomo perché l'uomo divenga Dio, abbiamo perso il cuore di questa meravigliosa, di questo meraviglioso tesoro di cui possiamo essere portatori. Quindi le pratiche che vi ho insegnato stamattina, le meditazioni che assomigliano alle pratiche della meditazione sul Guru dell'Estremo Oriente, però sono pratiche cristiane di rivestirsi di Cristo, di entrare nella contemplazione del volto penetrando in Lui, di usare il suo santo nome, perché con queste pratiche che vi ho accennato stamattina assomigliano molto a delle visualizzazioni che ho imparato, appunto, che abbiamo imparato anche dalla tradizione tibetana, per cui questi soli con una lettera inscritta che vengono portati nel cuore, il cuore viene lanciato in quella direzione, sono tutte pratiche ben note nella tradizione cristiana che portano alla identificazione. Allora, riguardo alle pratiche respiratorie, ci sono alcune cose molto importanti da ripassare all'interno della tradizione cristiana. Ieri vi ho detto soltanto della consuetudine di allenare il respiro, fargli seguire dei percorsi, indirizzarlo in una direzione. Adesso vi dico più dettagliatamente come veniva utilizzato. Ripeto, come ho detto già stamattina, sconsiglio fortemente il fai da te, ma voi in questo istituto penso che lo sappiate bene, nulla fate senza che il vostro lama vi dia indicazioni, istruzioni, iniziazioni. Così è anche nella meditazione cristiana. Io vi accenno perché la conosciate, ma nulla di quello che diciamo potete fare col fai da te a rischio di... Infatti su questo ci sono delle frasi durissime dei padri della preghiera esicastica che dicono guai a fare senza la benedizione del padre o della madre spirituale, perché rischi di ottenere l'esatto opposto. Infatti poi vi parlerò dello sviluppo del sacro calore, cosa che è ben nota anche nella tradizione tibetana, e di poterlo entrare nel corpo attraverso il respiro e il mantra. Comunque, il fine delle tecniche respiratorie è quello di unire all'aria inspirata il pneuma, che potrebbe essere un concetto molto simile al prana indiano. Non so quanto poi la dottrina del prana, del pranayama, siano utilizzate nelle consuetudini tibetane, ma immagino che siano ben note. Io per quello che conosco qualcosa ho orecchiato. Non so appunto quanto sviluppate, ma sicuramente sono molto importanti. Per cui veicolare l'energia divina contenuta nel respiro divino, che è l'aria, veicolarla con delle tecniche respiratorie. La posizione del corpo è determinante a questo scopo, per cui la posizione di Elia, che ora vi faccio mostrare, era una posizione molto particolare che veniva utilizzata dai monaci esicasti e era collegata a tecniche respiratorie che avevano lo scopo di non disperdere il prana o il pneuma. Io preferisco d'ora in poi non dire più prana perché non è il linguaggio cristiano. Se vogliamo fare dialogo, imparate questi termini, perché c'è la tendenza molto forte a utilizzare tutti i termini orientali e imporli all'interno della tradizione cristiana nel rinnovare. Secondo me è molto utile metterli in paragone, ma imparate anche la terminologia adatta, perché uniformare con questa globalizzazione tutto non è la soluzione dell'unità. L'unità è quando le diversità si conciliano e si mantengono, se no c'è l'appiattimento. Per cui il pneuma deve essere veicolato in modo circolare attraverso tecniche respiratorie precise. Per cui la posizione di Elia, che è dedotta, in realtà sono delle pratiche ben precise, poi dedotta dalla posizione che Elia viene descritta nella Bibbia, quando ha l'esperienza di Dio, quando sente il vento impetuoso, il terremoto e tutto, no? Magari mostrategliela anche nel corridoio, così dovete considerare che è categorico, ma penso anche per chi fa pratiche orientali, qualsiasi gesto sacro non va fatto se non in direzione delle immagini sacre, va bene? Per cui, come ad esempio anche nelle posizioni dello yoga a gambe incrociate, la posizione del piede sinistro e sopra quel destro è utilizzata allo stesso modo nella posizione di Elia. E questa è una posizione, tra l'altro, in cui ottieni un grande rilassamento, tenetela pure, rilassamento di muscoli e tutto, va bene? È denominata la posizione di Elia. Ok. Il trattenimento del respiro è la tecnica di base, poi dopo lo proviamo, nella preghiera del cuore dell'esicasmo. E ha molteplici effetti, per cui trattenendo il respiro fino a procurare una sorta di sofferenza, perché deve procurarsi una fatica, ottiene un risultato. Voi tutti penso che sappiate, nella disciplina dei sensi, che le energie psicofisiche sono attratte verso due punti all'interno del corpo, cioè verso due stimoli all'interno del corpo, il piacere e il dolore. Per cui tutte le energie psicofisiche si concentrano in un punto in cui proviamo un piacere o proviamo un dolore. L'effetto paradossale che viene ottenuto con le tecniche dell'esicasmo è questo: la fatica del trattenimento del respiro provoca tutte le energie psicofisiche a dirigersi in quel punto lì, per cui si sente il cuore oppresso dalla ritenzione del respiro, dalla mancanza d'aria, ma a questo tu aggiungi il piacere provocato dalla recita del mantra ampiamente sperimentata, per cui la memoria del nome porta al piacere del ricordo della sua presenza. Per cui avviene questo paradosso che si disinnescano gli effetti, così dicono i maestri di Casmo, gli effetti collaterali del piacere e del dolore, che per quanto concentrano tutta l'attenzione, e questo è interessante, però la concentrano in una modalità errata. Unendo piacere e dolore in un unico atto di una pratica meditativa, togli gli effetti collaterali del piacere e del dolore e porti tutta l'attenzione convogliata nella direzione che tu vuoi. Questo porta a un raffinamento del cuore, a un raffinamento della mente e permette all'energia divina di diventare nitida, scorrere fino a impregnare di questa luce chiara tutto il corpo e la mente. E tu inizi a brillare come un astro, così dicono i maestri della preghiera del cuore. Quindi, questa pena prodotta nel cuore, con rallentamento forzato del respiro, depura anche da tutto il veleno del piacere depositato nel cuore. Questa purificazione fa espellere come un antidoto, inizia a svilupparsi attraverso questa respirazione un calore che dissecca il cuore. Questa è un'espressione molto importante, questo disseccare il cuore, perché dicono l'umidità che si deposita nel cuore, sono linguaggi simbolici, rende il cuore fluttuante, non stabile, e lo rende soggetto a passioni incontrollate. Le passioni sono legate all'elemento fluido, alla fluidità. Come vengono descritte queste tecniche respiratorie? Nicodemo Agiorita, che è quello che ha composto, è un santo greco, Agiorita vuol dire sempre del Monte Athos, Agios Oros, del Monte Santo, che ha messo insieme la Filocalia. Quando reciti la tua santa preghiera, che è il mantra, no? Per loro, la santa preghiera, il santo nome, la giaculatoria, viene dal latino iacula, freccia, una freccia scagliata incessantemente verso il cielo. Quando tu reciti la santa preghiera, Kyrie Jesu eleison, non respirare continuamente come la natura abituata, trattieni il respiro finché la tua interiore parola non abbia detto per una volta intera l'invocazione, allora fai uscire il respiro. È una delle tecniche per cui il mantra è recitato nell'apnea prolungata. La mente continua, in virtù di questo esercizio si raccoglie più facilmente, rientra nel cuore in ragione della pena che nasce nel cuore per la ritenzione del respiro e della gioia che nasce dal ricordare l'amore di Dio. Ambedue nel cuore, quindi tutta l'attenzione rivolta al cuore. La ritenzione ritmica del respiro rende sottile il cuore duro e denso. Gli elementi umidi del cuore, compressi, diventano più teneri, sensibili, umili, più disposti alla compassione, più idonei a versare le lacrime. Il cervello, d'altra parte, si fa più sottile, è un testo del 1700, e l'attività mentale diventa uniforme, trasparente, atta all'unione che produce l'illuminazione soprannaturale di Dio. Questa misurata ritenzione del respiro unisce tutte le potenze dell'anima che tornano allo spirito e per lo spirito a Dio. In tal modo l'uomo offre a Dio tutta la sua natura e in questa sintesi si assimila a Lui. Gregorio Palamas, ancora più antico, 1400, l'esicasta che pratica l'invocazione del santo nome, di cui abbiamo parlato ieri e oggi, è colui che si sforza di circoscrivere l'incorporale nel suo corpo, desiderando conquistare se stessi e divenire veri monaci. È giusto perciò l'invito rivolto ai partecipanti, ai principianti, di rinchiudersi in se stessi e introdurre nel proprio interno la mente attraverso il respiro. Parlano di far scendere la mente nel cuore agganciando il pensiero col respiro e spingendolo, l'esercizio che ho fatto ieri, cioè l'abilità di orientare il, sapete che è una delle tecniche del pranayama, no? Però qua stiamo parlando di testi cristiani, antichissimi, di agganciare col respiro il pensiero e indirizzarlo verso il cuore. Per questo è consigliabile il controllo del movimento discendente e ascendente della respirazione, facendo una pausa di ritenzione in modo da trattenere la mente durante la sosta dell'inalazione. Il movimento discendente e ascendente del respiro diventa più lento durante un'intensa riflessione. Un grande dottore ha scritto: dopo la trasgressione delle origini è l'uomo interiore che si modella alle forme esteriori. Questo è molto interessante, cioè i gesti prima era il mondo interiore che agiva sul mondo esteriore, dopo l'inversione è attraverso il mondo esteriore che ne agiamo nel mondo interiore. Si sono ribaltate le cose con la caduta di Adamo. Sempre Gregorio Palamas, chi vuole dare alla sua mente la direzione opposta bisogna che imponga al movimento orizzontale un movimento circolare e infallibile che conduce lo sguardo a scendere nel petto e nell'ombelico. Raccogliendosi in una posizione rannicchiata e circolare, che vi ho appena insegnato, imita il movimento interiore del suo spirito e mediante questo atteggiamento corporeo introduce nel cuore la potenza della mente che l'occhio disperde all'esterno. Vi sareste immaginati i testi cristiani che dicono tecniche di questo genere? Di santi? Ecco. Quanta sapienza abbiamo perduto? È vero che l'incontro con l'Oriente ci fa riscoprire cose perdute. Quindi questa circolarità, ripeto, evitate il fai da te, perché vi sto accennando delle cose, vi sto dicendo un millesimo di quello che dovete sapere. Uno si mette poi a farlo e non può. Nell'esicasma si dice senza la benedizione, che è una cosa specifica, cioè una benedizione iniziazione che dà l'istruttore. Ecco. Ma voi sentivate intanto? Va bene. Sì, perché infatti forse cadeva un po'. Quindi, attraverso questa benedizione iniziazione, Scrima, un grande teologo della Chiesa ortodossa, ha scritto un bellissimo libro sulla benedizione e iniziazione nell'esicasmo, si intitola La paternità spirituale, che tra l'altro dice in Occidente ne erano custodi i templari. Non so come gli è venuto in mente. C'è un capitoletto interessantissimo a questo riguardo. Dice, ci sono tracce evidenti che i più grandi custodi di questa sapienza nell'Occidente medievale erano i templari. La leggenda del Graal parla espressamente di tutto questo e vi di seguito, ma ne parliamo dopo sul Sacro Cuore. Quindi, questo motto che i filosofi greci recitavano, questo mantra che davano ai principianti perché imparassero la tecnica respiratoria, era utilizzato anche in parte da alcuni esicasti. Possa la respirazione santa respirare in me. Pensate quante cose che veramente sono andate perdute. Quindi, anche l'utilizzo dei centri sottili, ben noto all'interno della cristianità, è fondamentale. Per cui, ripetendo le cose che ho accennato, posizioni del corpo, gesti del corpo, disciplina della respirazione, respirazione unita a invocazione di mantra, recite di mantra o del santo nome, se vogliamo usare. Io ormai uso pochissimo terminologie orientali perché mi piace rieducarli, per cui la spina dorsale è chiamata la sacra spina nella letteratura medievale, no? Che non è la spina della corona di spine, è la sacra spina, le dimore dell'anima, le porte dell'anima, poi le vedremo quando parliamo del Sacro Cuore e delle cinque piaghe, no? Ecco, queste dimore dell'anima sono dislocate in centri psicofisici ben noti in tutta la liturgia cristiana. Chi ha partecipato alla messa, prima di leggere il Vangelo, non ci segniamo tra i centri della sacra spina, il cuore, la gola, la fronte? Nessuno si segna l'orecchio, il ginocchio, la caviglia. Cioè, noi abbiamo banalizzato tutto, ma cercate, poi sapete che ci sono tre mantra da dire. A me mi hanno insegnati da piccolino, a Desenzano, a catechismo me l'hanno insegnati, poi scopro che non sa nessuno. Però vuol dire che questa sapienza c'è, qualcuno ancora la ricorda. Sono ben precisi e sono proprio corrispondenti a ciò che state facendo. Invece di gesticolare, per cui quando si annuncia il Vangelo, gloria a te Signore, intanto uno gesticola, calma. Prima dite la risposta dal Vangelo di Marco, Giovanni. Dite gloria a te Signore, che è un mantra. Poi vi segnate e chiedete che questo abbia accesso attraverso questi tre mantra che sono ben noti. E il battesimo non si fa segnando questi centri? Non è che si segna la spalla, la coscia, il fianco? Cioè cercate di capire che questa sapienza... Perché sento dire, però solo in India sanno queste cose e non si sanno il cristianesimo. Attenzione, se si vuole dialogare bisogna avere rispetto anche di ciò che avete intorno. Se no non è più dialogo. Piuttosto aprite gli occhi per scoprire questi segreti. Nel rito del battesimo si tocca il centro cardiaco, la fronte, la sommità della testa e l'ordinazione di un sacerdote non si fa mettendo le mani sulla sommità della testa, non gliele mette alle orecchie, capito, sulle ginocchia. Quindi è ben chiaro, il segno della croce si fa toccando questi centri, quindi si vede che e il segno di riconoscimento di un santo è quell'alone dorato che esplode alla sommità della testa. Quindi potete capire allora, alla luce di tutto questo, molte espressioni del Vangelo, quando ad esempio parole di Cristo, no? Acquisiscono un altro significato. Quando parla dell'occhio che è lampada del corpo, quando l'occhio è luminoso, il corpo è luminoso, quando parla del cuore, ciò che custodisce il cuore, e via di seguito. Quindi la parola divina, il nome divino, va pronunciato nella regione del cuore, secondo la maggior parte delle discipline che si imparano nell'esicasmo. In realtà ci sarebbero cose in più da dire, ma insomma, bisognerebbe avere un po' più di esperienza. Però rimanendo, diciamo, perché allora il centro del cuore è una cosa, il cuore nell'esicasmo è quello che in India è la spina dorsale. Sapete che in realtà i centri della sacra spina sono tutti nel cervello, non sono lungo la spina, così dice qualsiasi trattato di yoga. Ma tu, così come quando tu senti il dolore, è il cervello che sente il dolore, ma tu lo senti qui, ma in realtà è il cervello che lo sente, è chiaro? Lo stesso modo si dice di questi chakra, allo stesso modo si dice nel cristianesimo che il cuore è il luogo di tutti questi centri. Infatti il sacro pericardio, l'aria intorno al cuore, è il regno in cui tu attraversi tutti i cieli. Infatti i sette cieli sono al settimo cielo, non si dice? Sono cieli che sono concentrici intorno al cuore e il centro del cuore è la meta del percorso spirituale, perché il centro del cuore è abitato dal divino. Penso possa bastare, se no diventa filosofia e non interessa di più l'esperienza. Quando sarai entrato nella regione del cuore, dice Niceforo del Monte Athos, ringrazia Dio, non rimanere ozioso, ma senza sosta ripeti l'invocazione del santo nome. Tu sai che il potere della parola del ragionamento è situato nel respiro. Anche quando la bocca non pronuncia parole, è col respiro che diciamo delle preghiere, cantiamo salmi e così via. Quando avrai allontanato ogni pensiero, volendolo lo puoi fare, cerca di usare il respiro per dire Kyrie Jesu Eleison. Sforzati di gridarlo col respiro, eliminando ogni altra espressione. Se perseveri per un po' di tempo, la porta del cuore si schiude e i suoi cieli ti si aprono. Capite? L'esercizio che veniva praticato era di visualizzare durante l'inalazione questo pneuma sotto forma di un fluido luminoso e indirizzarlo mentalmente nel luogo del cuore. Per cui attraversando però il plesso solare, l'ombelico, perché se non conquistavi questo centro, per cui sapete che poi prendevano in giro Gregorio Palamas e tutti gli altri maestri di esicasmo, erano chiamati gli onfalo psichici, cioè coloro che ponevano la mente nell'ombelico, nel 1400 nella diatriba tra Barlam e Gregorio Palamas, no? Per cui da questo, passando attraverso questa circolarità, ascende al centro del cuore. Perché? Perché la tendenza delle energie psicofisiche è di essere tutte disperse all'esterno. L'ascesi serve a ricompattarle all'interno. Il movimento rettilineo è quello della dispersione, quello circolare è quello divino. Quindi il pneuma deve circolare in modo rotatorio intorno al luogo del cuore. Quando l'aria intorno al cuore, il pericardio, è riempito attraverso le pratiche respiratorie e l'invocazione del mantra, il dolore al petto e il piacere provato dalla recita del mantra, si è compattato intorno, diventa sempre di più come una sfera di fuoco, un globo di fuoco, ed è il carro di Elia, così è chiamato dai padri dell'esicasmo, che conduce il tuo cuore nel cuore divino. Chi conosce un po' la disciplina del Powa, forse gli viene in mente qualcosa, ok? Questa è la pratica che veniva fatta anche stasera. Vedete quanto poi le iniziazioni, le tradizioni mistiche, le pratiche, giustamente la Fide Serrazio dice lo spirito umano è universale, cioè siamo fatti tutti uguali. Quindi, caricato di forza, che veniva visualizzato in modo ben preciso, il centro del cuore viene spinto verso l'alto e schizza in cielo alla stessa rapida velocità del carro di fuoco di Elia. Qualcuno che forse appunto ha avuto questi insegnamenti nella tradizione tibetana dovrebbe ben capire di cosa si parla, no? Avete ben presente che Eliseo non è quasi riuscito a vedere Elia, no? Gli è schizzato via. Per cui questo, quando però è compattato, per cui non è più una pratica mentale, prima bisogna compattare tutte le energie psicofisiche, il calore interno deve diventare altissimo, diventa un carro di fuoco e schizza via a grande rapidità e tu devi spingerlo verso l'alto fino a unirsi al cuore divino o a unirsi al nome divino come nella visualizzazione che qua avete visto. Quindi capite che qui sfugge qualcosa. Gregorio Sinaita. Siedi su un seggio basso, fai scendere l'intelligenza dalla testa nel cuore, mantienila in questo luogo, poi penosamente inclinato fino a sentire un vivo dolore nel petto, nelle spalle e nel collo, per la tensione, grida di cuore, Kyrie Jesu Eleison. Così facendo trattieni il respiro, non respirare, in quanto ciò può dissipare il pensiero. Se i pensieri sopravvengono, non prestarvi attenzione, anche se fossero semplici e persino pensieri devoti, e non solo quelli vani impuri. Trattieni la respirazione per quanto puoi, imprigiona l'intelligenza nel cuore, moltiplica i tuoi appelli recitando il suo santo nome e spezzerai qualsiasi pensiero con i colpi invisibili che infligge loro il nome divino. Conoscevate questi testi, questi insegnamenti? Quindi veramente molto interessante. Quando tu fai questo, trovi il luogo del cuore, continua. Allora vedrai presto cose che mai hai viste e di cui non hai nozione. Si vedrà la tua mente luminosa, piena di saggezza e di discernimento e di grande chiarezza. E allora da qualsiasi parte possa venire un pensiero illegittimo, prima ancora che penetri nel cuore e vi introduca una qualsiasi immagine, la chiaramente lo scaccerà e l'annienterà se reciterà il nome divino, Kyrie Jesu Eleison. E a partire da questo momento che comincia a avere risentimento verso qualsiasi spirito negativo, li insegue, li colpisce, li annienta. E in merito alle altre cose che avvengono nello stesso tempo, tu apprenderai a conoscere più tardi, con l'aiuto di Dio, con la tua esperienza e col tuo padre spirituale. Quindi capite che c'era veramente una grande sapienza, c'era un metodo e purtroppo ne abbiamo perduto, e andrebbe però riscoperta. Addirittura, no, pensate a Niceforo che dice: la facoltà dell'elocuzione risiede nella laringe, utilizza quindi la ripetizione incessante del nome all'inizio all'altezza della laringe, quindi il mantra recitato nei centri sottili. A poco tuttavia l'intelligenza presterà ascolto alle parole, l'attenzione si fisserà su di essa, il cuore ne sarà commosso, allora la preghiera si introduce da se stessa senza sforzo nel suo santuario. Quindi prima, secondo disciplina, ripeto, qui sono più pratiche, perché le persone sono diverse, ci sono percorsi diversi, scuole diverse, modalità diverse, quindi a maggior ragione è meglio che. Teofano il Recluso. Sì, come una corda di violino regolata su una nota giusta, senza languidimento né tensione. Il corpo è eretto, la spina dritta, le spalle in giù, il portamento della testa comodo, la tensione di tutti i muscoli orientata verso il cuore. Vedete, sono proprio pratiche ben precise, eh? Le conoscevate già? Quindi. A questo punto si dice, appunto, si sviluppa il santo calore. Il santo calore, secondo i maestri della preghiera del cuore, si sviluppa in tre centri. Il cuore si infuoca soltanto quando si superano il formarsi del calore nelle zone non adatte. Alcuni la formazione del calore, dice Basilio di Poena Maruli, che è il più grande padre dell'esicasmo romeno, alcuni ritengono un abbaglio questo calore, mentre si tratta di un prodotto della natura che scaturisce dalla preghiera, perché c'è un calore immediato di per sé. Svidrig diceva il metodo psicofisico produce alla fine di un certo tempo un calore interno, lo produce in modo naturale. Questo è il calore naturale. E quello intermedio. Il corpo si scalda fortemente, ma non è il santo calore. è in punto intermedio e qui è il pericolo. Se tu stimoli questo calore, che sgorga naturalmente dalla posizione, dal respiro, dall'invocazione del santo nome, in base alla tua attitudine può, una volta concentrato, rivolgersi in basso o in alto. È per quello che non puoi dare certi insegnamenti a una persona che non è preparata, perché poi sviluppa questa forza, ma se ha una forza, forte attrazione psicofisica nelle parti più basse della sacra spina, inevitabilmente viene magnetizzata in quella direzione. Per quello che invece il cristianesimo ignora questa parte e porta sempre costantemente l'attenzione ai centri alti, in modo che questo santo calore venga attratto naturalmente in quella direzione. Capite? Dice Basilio di Puanemaruli, tramite il senso spirituale, un santo grande della Romania, dobbiamo riconoscere l'origine del calore che si percepisce durante la preghiera. Può provenire dalla grazia che abbiamo ricevuto, la grazia divina, e allora si effonde nel cuore come un dolce profumo. Può derivare dalle conseguenze della caduta di Adamo, quindi è quello naturale intermedio, cioè fa parte della nostra costituzione, o può derivare dal diavolo stesso. Nel primo caso il calore insieme alla preghiera ha inizio unicamente nel cuore, sempre nel cuore conclude la preghiera, portando all'anima la conferma della grazia e dei frutti spirituali. Nel secondo caso il calore ha inizio nei reni conclude la preghiera, porta all'anima indurimento, turbamento e freddezza. Nel terzo caso il calore si trova mescolato con l'ardore della concupiscenza, quindi sotto i reni, nei centri più bassi, infiamma con la volontà dissoluta le membra e il cuore, imprigiona la mente in pensieri turpi rivolti in quella direzione, spinge il corpo a soddisfare sessualmente cose queste che un uomo attento può conoscere e individuare. Vedete quante cose che mai vi sareste immaginate in trattati cristiani. Il pellegrino russo dice proprio: non mi do pena di nulla, nulla mi occupa, nulla di quanto esteriore mi trattiene. Quando un freddo violento mi colpisce, recito il sacro nome con maggiore attenzione e con questo produce calore con cui vado a scaldare il corpo dove ne ho più bisogno. Questo calore, secondo la Filocalia, è quello dell'attrezzatura agricola che Eliseo ha bruciato una volta che ha deciso di unirsi al proprio maestro. Ma è un calore naturale, non è il calore della grazia. Il calore della grazia è un'altra cosa. L'operazione della grazia è potenza infuocata dello spirito, si colloca nel cuore, diventa bruciante e distrugge tutte le impurità dell'anima. Teodoreto di Ciro infatti dice che scalda il cuore molto più delle molli vesti. E Briansianinov, un grande maestro della preghiera del cuore russo, dice: quando la grazia di Dio copre con la sua ombra la scelta della preghiera e comincia a unire in lui l'intelletto e il cuore, il calore materiale del sangue sparisce totalmente. Si manifesta allora nel cuore un altro calore, sottile, immateriale e spirituale. Esso suscita un inesprimibile amore di Dio agli uomini. Lo Spirito Santo riscalda l'uomo spirituale coprendo di rose e freschezza la sua anima. Quindi capite che c'è proprio una disciplina psicofisica ben precisa. Ecco, chiuderei la mattinata con l'ultima parte, che è un'altra delle pratiche ben note nel cristianesimo. Usiamo un termine orientale per dirlo, sono le preghiere mandaliche. Le preghiere mandaliche sono preghiere che orientano verso i punti cardinali, e ora ve le descrivo come sono note nel cristianesimo, e formano, uso il termine mandala perché a voi è più noto, in realtà è chiamata la cella interiore. Nel linguaggio cristiano è la costruzione della cella interiore o del luogo del cuore, che è orientato secondo i punti cardinali e colloca noi all'interno di questa collocazione cosmica. Questi disegni ci fanno coscienti di chi ci sta intorno, ci dà la giusta collocazione nel nostro mondo. Tutti abbiamo bisogno di capirci meglio. Quando siamo disorientati ci domandiamo: da dove vengo, dove sono, dove vado? Sentiamo bisogno di ritrovarci, siamo smarriti, bisogna ricollocarci al centro. Ci sono delle preghiere che sono fatte apposta per questo, nella tradizione cristiana. Una è il Padre Nostro, che è una preghiera mandalica, è tipicamente mandalica. Noi siamo al centro dell'universo, benché piccoli, poveri, disgraziati, no? Modestamente, con umiltà bisogna dire, però siamo al centro dell'universo, nel mandala che viene costruito nella tradizione cristiana, perché Dio non lo mettiamo al centro, ma lo mettiamo sopra di noi. Il male, il demonio, tutto quello che è, lo mettiamo sotto di noi. Ok? Gli angeli alla destra e alla sinistra, noi al centro, davanti a noi il futuro, dietro il passato. Per cui il Padre lo mettiamo in alto nei cieli. Nell'iperuranio? No, sopra di noi. L'orientamento, infatti, molte visualizzazioni, anche nella tradizione tibetana, le fai verso l'alto. Tutto ciò che è potenza, che è grandezza, che sa di divinità, è psicologicamente sopra. La parte opposta è psicologicamente sotto, il male. Ci tremano le ginocchia, si dice, no? Ci trema la terra sotto i piedi. Sono proprio i due poli. Davanti al futuro che mi fa paura, che non so prevedere, ma se ho garantito il pane quotidiano, quindi quel mantra lì, nel mandala, la direzione davanti, mi tranquillizza, mi sento tranquillo, c'è chi mi dà il pane quotidiano. Alle spalle il mio passato con tutte le mie miserie, i miei peccati, i miei ricordi, lo rimetto a posto, rimetti come io rimetto. Quindi in questa preghiera mandalica ti colloca in questa dimensione. Ecco, tutte le direzioni possono essere fissate all'infinito. La profondità non si sa dove arriva, il Padre è sopra infinito. Il futuro, anche se abbiamo un po' di anni davanti, è sempre indefinito. Ecco, tutti i punti all'infinito si congiungono in una circonferenza che è altrettanto infinita, dentro le quali distinguiamo un quadrato che è il nostro mandala, che è la nostra cella interiore, che ha quattro pareti. Per cui le quattro pareti sono iscritte nel cerchio del cuore ed è la cella interiore con i quattro punti cardinali, che poi è la figura base dei mandala orientali, le conoscerete bene, no? Va costruita quotidianamente per essere ben collocati. Col Padre nostro è la preghiera che più ti mette al tuo posto. Sopra c'è il Padre, sotto c'è il male, preghiamo il Signore che ce ne liberi, davanti c'è il futuro, dacci il pane quotidiano, alle spalle ricordi, perdona come abbiamo perdonato, e siamo sicuri di essere in questo cerchio. Altre preghiere mandali che ora non vi istruisco su tutto, no? Sono il Gloria, il Magnificat, il Cantico di Mosè, ci mettono in questo disegno completo e sono tutte, se avete la chiave, le potete poi ben capire. Ci dicono l'orientamento. Un'altra potente preghiera mandalica era la preghiera dei quattro arcangeli, me l'hanno insegnata i monaci copti quando sono stato in Egitto. Il trono dell'infinito ha quattro direzioni dello spazio. Ogni spirito ha un punto cardinale, per cui Michael sta alla destra del trono, che è il sud, Uriel sta alla sinistra, che è il nord, Gabriele ad est e Rafael è dietro. E c'è proprio una preghiera ebraica, mi ha insegnato un cabalista, che dice: nel nome del Signore mio Dio, sia Micaela alla mia destra, Gabriele alla sinistra, davanti a me Uriel e dietro di me Rafael, e sopra la mia testa la tua infinita potenza. Capite? Quante cose preziose che si potrebbe riscoprire. Ma non c'è allora, lo vedo? Hai guardato bene? Cosa? Ecco, mettiamo anche Nicolas von Flue. Mettiamolo comunque, Nicolas von Flue. La preghiera mandalica è molto utilizzata nelle icone. Questa è un'icona del 1500, il modello. Questa è di un iconografo più recente, della prima metà del Novecento. Ma sono impressionanti. Vedete? Nicolas von Flue, avvicinate poi il cavalletto. Ma sei sicura non c'è, Roberto? Beh, peccato, ne manca una, ma comunque è fatta su questo modello. Praticamente questa qui è un modello iconografico del 1500 che si rifà a un modello più antico, che è il roveto ardente. Mettetelo sopra. E ho preferito mettere due mandala, purtroppo una... Abbiamo cercato di usare lo stile Tanka per inculturare. Ecco, questo è un mandala invece occidentale, quello che verrà posizionato adesso, quello di Nicolas von Fluen. Però la preghiera mandalica era ben nota, utilizzando, questa qua è veramente misteriosissima, no? Le quattro direzioni, il cerchio, il quadrato.
Spero che sentite anche senza microfono, no? Anche qui il cerchio e il quadrato, che sono queste tre basi, i quattro punti cardinali, i tre cerchi concentrici, il centro di tutto, questi occhi misteriosissimi, il cerchio però è spezzato dai due cerchi divini, anche questo abbastanza misterioso, comunque, Dio Padre, la Vergine, aspetto femminile, Ruach, lo spirito in ebraico è femminile, la parola femminile, e il figlio. I quattro punti cardinali che sono le quattro costellazioni dei...
Sentite così, sentivate prima? Allora, devo ripetere.
I quattro punti cardinali che sono i quattro evangelisti, no? Leone, il toro, l'aquila e l'angelo, che sono quelli della visione di Ezechiele, ma sono le costellazioni dei quattro punti cardinali. Capite? Questa qui è di Nicolas von Fluen, svizzero, però vedete, intanto chiaramente la stella di Davide, che è molto presente in svariate strutture iconografiche, adesso purtroppo non abbiamo Roveto Ardente, sono scene della vita di Cristo unite ad opere di misericordia, e poi vedete i raggi che vanno dagli occhi e dalla bocca, di cui abbiamo parlato stamattina nelle istruzioni sui raggi, l'emanazione dei raggi, la figura del guru, del maestro divino, e l'emanazione dei raggi e come direzionarli. E il quadrato, per cui c'è il cerchio e il quadrato con i quattro evangelisti. Va bene? Allora, adesso chiudiamo questa parte. Visualizzate questi mandala . State in silenzio, recitate il vostro mantra, facciamo un balzo altrove e mentre voi restate in silenzio vi recitiamo alcune tra le più potenti preghiere mandaliche della tradizione cristiana, che non sono orientali, sono occidentalissime e sono celtiche. La tradizione cristiano-celtica è veramente interessantissima. È la pratica della lorica. La lorica viene da una parola celtica, no? L'urech de, la corazza di Dio, erano delle preghiere mandaliche con cui tu collocavi delle potenze divine dentro il tuo corpo, in modo che il tuo corpo fosse inespugnabile a qualsiasi forza avversa. Sono veramente meravigliose. Allora, ve ne dico tre, ve ne diremo tre. Sono la lorica di San Patrizio, la lorica lugdunese, per ultima, che è quella un pochino più particolare, e ve la introduciamo e ve la concludiamo con una preghiera mandalica semplicissima della tradizione celtica. Va bene? Allora, fissate bene queste immagini, scegliete quella che volete, ve la imprimete dentro, cercate di entrare, non interpretate simboli, non memorizzate volti, entrate nella struttura intima, misteriosa di queste. Chiudete gli occhi, lasciando impresso l'icona che avete contemplato, iniziate a recitare il mantra come avete imparato, no? Per cui per oggi, se volete adottare questo mantra, se avete un mantra personale usate il vostro, se no Kyrie Jesu Eleison, e mentre voi recitate il mantra noi recitiamo la preghiera, la lorica di San Patrizio, che praticamente è un altro modo di passare attraverso i centri sottili inserendoci queste benedizioni particolari. Va bene? Quando avete chiuso gli occhi, noi procediamo.
Invoco oggi una potente forza, l'invocazione della Trinità. Credo nel Dio Trino e Uno, nel Creatore dell'Universo. Invoco oggi la potenza della nascita di Cristo nel suo battesimo, la potenza della sua crocifissione nella sua sepoltura, la potenza della sua resurrezione nella sua ascensione, la potenza della sua venuta nel giudizio universale. Invoco oggi la potenza della schiera dei cherubini, l'obbedienza degli angeli, il servizio degli arcangeli, la speranza della resurrezione e del premio, le preghiere dei patriarchi, la predizione dei profeti, la predicazione degli apostoli, la fede dei confessori, l'innocenza delle sante vergini, le azioni dei giusti. Invoco oggi la potenza del cielo, la luce del sole, il fulgore della luna, lo splendore del fuoco, la velocità del lampo, la rapidità del vento, la profondità del mare, la stabilità della terra, la saldezza della roccia. Invoco oggi la potenza del Signore perché mi guidi, la potenza di Dio perché mi sostenga, la saggezza di Dio perché mi guidi, l'occhio di Dio perché possa guardare davanti, l'orecchio di Dio perché mi ascolti, la parola di Dio per parlarmi, la mano di Dio per proteggermi, la via di Dio che si apre davanti a me, la corazza di Dio per proteggermi, l'esercito di Dio per salvarmi dagli inganni del diavolo, dalle seduzioni dei vizi, dalla cupidigia della natura, da coloro che vogliono il mio male vicino e lontano, da solo e nella moltitudine. Così ho invocato tutte queste potenze fra me e questi mali, contro ogni crudele e impietoso potere che possa colpire il mio corpo e la mia anima, contro gli incantesimi dei falsi profeti, contro le azioni oscure del paganesimo, contro le leggi false degli eretici, contro la forza dell'idolatria, contro i sortilegi delle streghe, dei fabbri e dei druidi, contro ogni conoscenza che corrompe le anime degli uomini. Cristo, proteggimi dal veleno, dal fuoco, dagli annegamenti, dalle ferite mortali finché possa avere ricompense abbondanti. Cristo con me, Cristo davanti a me, Cristo dietro di me, Cristo in me, Cristo sotto di me, Cristo sopra di me, Cristo alla mia destra, Cristo alla mia sinistra, Cristo in larghezza, Cristo in lunghezza, Cristo in altezza. Cristo nel cuore di chi mi pensa, Cristo nella bocca di chi mi parla, Cristo in ogni occhio che mi guarda, Cristo in ogni orecchio che mi ascolta.
Esaudiscimi, Signore, fino alla fine. Discende al mio amore, sopra di esse, tutte le mie membra siano attentamente scrutate, per amor mio. Tutte le membra di chi sta in fronte a me siano attentamente scrutate, per amor mio, dalla sommità del capo alla punta dei piedi, i capelli, la cute, la testa, la fronte, la pelle spessa, gli occhi, le palpebre, le narici, le guance, le orecchie, le labbra, i denti, il volto, la lingua, là dove si forma la parola, il luogo sotto la lingua, le mascelle, la gola, l'apparato respiratorio, le dita, il petto, gli omeri, la saliva, la cervice, le scapole, le braccia, le unghie, le mani, sia nel dorso che nel palmo, il cuore, il fegato, i polmoni, lo stomaco, gli intestini e tutto il ventre, il dorso, la pelle dei fianchi, l'ombelico, tutto il corpo nel suo insieme, gli arti, le vene, la carne, l'ano, il midollo, l'intestino, i nervi, i genitali, le terga, le unghie, la dipe, le cosce, i femori, le ginocchia, le tibie, le rotule, le articolazioni, i piedi che calzati camminano, le dita, le unghie, e il sangue, e tutte le membra. O Dio, purifica il cuore, per amor mio. Scongiuro voi tutti, arcangeli, affinché purificate il cuore di coloro qui presenti, per amor mio. Gabriele, purifichi il cuore di chi è presente qui, per amor mio. Michele, purifichi il cuore di chi è qui presente, per amor mio. Raffaele, purifichi il cuore di chi è qui presente, per amor mio. Uriele, purifichi il cuore di chi è qui presente, per amor mio. Sariele, purifichi il cuore di chi è presente, per amor mio. Pananiele, purifichi il cuore di chi è presente, per amor mio. Vi scongiuro, angeli, arcangeli, patriarchi, confessori, apostoli, martiri, affinché purificate il cuore di costoro, per amor mio. Vi scongiuro troni, dominazioni, cherubini, serufini, affinché purificate il cuore di costoro per amor mio. Vi scongiuro martiri, affinché purificate il cuore di costoro per amor mio. Scongiuro voi tutti, vergini, vedove, scongiuro voi santi, scongiuro voi tutti, virtù celesti, affinché purificate il cuore di costoro per amor mio. Scongiuro voi, cielo e terra e sole e luna e tutte le stelle, i lampi, e nubi, e venti, e piogge, e fuoco, e calore, affinché purificate il cuore di costoro per amor mio. Scongiuro voi, notti e giorni, e tenebre e luna, affinché purificate il cuore di costoro per amor mio. Scongiuro voi, alberi tutti, e pietre, onore e momenta, affinché purificate il cuore di costoro per amor mio. Scongiuro voi, uccelli del cielo, e tutte le bestie della terra, giumenta e rettili, affinché purificate il cuore di costoro per amor mio. Scongiuro voi pesci marini e tutti i vermi della terra e tutte le virtù e potenze che sono sopra il cielo e la terra e tutto il mare affinché purificate il cuore di costoro per amor mio. Scongiuro voi Pietro e Paolo e le reliquie di tutti i santi affinché purificate il cuore di costoro per amor mio. Scongiuro voi Matteo, Marco e Luca e Giovanni affinché purificate il cuore di costoro per amor mio. Il volto di Gesù crocifisso a occidente, a oriente senza tributo della carne, il dorso dell'agnello. Il suo fianco sinistro è rivolto a meridione verso il sole, immerso nel dolore, il suo fianco destro rivolto a settentrione.
A più tardi.